Friday Tales, dinosauri. Bentornati anche questa settimana al nostro programma, dove ci sono racconti e storie per tutti noi vecchi dinosauri dell'hard rock e dell'heavy metal. Come state? Tutto bene? Oggi 3 maggio, si avvicina la data della partenza con la mia carrozzina per l'attraversamento Ancona-Roma sugli Appennini. Comincio a essere un pochettino agitato. Partiamo subito, ragazzi! Chi pensava nell'81, quando uscì questo disco, che si potessero presentare così senza neanche nominarli, perché li avete riconosciuti tutti, sono i Venom. Questo era Welcome to Hell, il primo disco loro che è uscito a fine dell'81 e che ha segnato un modo di suonare, un genere veramente all'epoca. Sì, io li adoravo quando sono usciti, ma non pensavo che diventassero così importanti per un determinato movimento e che ancora oggi potessero essere in giro. Andiamo avanti con la puntata dopo questo avvio bello tosto e andiamo a parlare di Soundgarden. Soundgarden nel 1994, dopo Bad Motor Finger, che per me rimane uno dei dischi più belli usciti in quegli anni, veramente una cosa potentissima, con cambi di tempo, un bel disco, Bad Motor Finger dei Soundgarden, avviano la loro transizione pop con un disco che esce nel 94 che è Super Unknown. E loro pubblicano il disco con una grande etichetta ed è pieno di contaminazioni pop, come per esempio ormai conosciutissima Black Hole Sun, tanti elementi psichedelici. Comunque un grosso cambio, un cambio verso la notorietà per i Soundgarden, che sembravano gli alfieri insieme a Nirvana di un genere che invece poi loro hanno modificato. Un disco comunque molto oscuro, perché i testi parlano di cose tipo suicidio, e purtroppo era già una visaglia di quello che avrebbe fatto Chris Cornell più avanti, depressione, abuso di droghe, vendetta. E quindi escono con questo disco che apre al grande pubblico la band. Naturalmente era la formazione, era quella di Chris Cornell, voce chitarra, Kim Tahill all'altra chitarra, Ben Shepherd al basso e Matt Cameron alla batteria e alla tastiera. Questa è Spoonman, Soundgarden. A cavallo tra gli anni 89 e 90 nacquero dei gruppetti veramente molto interessanti. Uno di questi era i 21 Guns, che fu fondato proprio nel 1990 da Scott Gorham, che era il chitarrista dei Thin Lizzy, a Scott Gorham si aggiunsero il bassista Leif Johansson, Mike Sturgis alla batteria e il cantante Tommy Laverdi. Loro pubblicano 4 dischi di un hard rock, rock and roll, però veramente suonato molto bene. D'altronde Scott Gorham è una garanzia. Dal primo disco, che si chiama 21 Guns, uscito nel 90, vi faccio ascoltare Save Me. I'm drowning in the deep blue sea, hoping you will come and rescue me. Un altro di questi gruppi che escono intorno al 89-90 sempre, e questo sarebbe stato un gruppo che secondo me avrebbe potuto fare, ma no, di più, tantissimo di più. Però anche qui le storie sono sempre strane, nel rock and roll, nell'hard rock, nell'heavy metal. Voglio parlarvi dei Lynch Mob, ancora non ne avevo parlato. I Lynch Mob nascono nell'89, quando il buon George Lynch lascia i Dokken dopo anni di litigi con Don Dokken, e dopo che secondo lui i Dokken avevano intrapreso una linea troppo melodica, e forma i suoi Lynch Mob, che appunto è un po' un acronimo del suo nome, il nome del gruppo, E la formazione che incide il primo disco è una bomba, c'è Mick Brown, amico di George Lynch, è già batterista dei Dokken, Anthony Esposito al basso, e alla voce c'è Oni Logan, un argentino che era emigrato negli Stati Uniti, che è un po' una storia strana quella di Oni Logan, perché incide il primo disco, questo Wicked Sensation, stupendo, con George Lynch e i suoi Lynch Mob, e poi abbandona e se ne va a abitare in Svizzera per un tot di anni e dopo ritorna, e non si è mai capito bene il perché. Un gran bevitore anche questo comunque, ma chi può dirlo. Comunque io vi faccio comunque ascoltare un brano da questo disco che l'ho ascoltato quando è uscito e l'ho veramente consumato completamente. È un bel metal di quello di fine anni 80, il pezzo si chiama River of Love, Lynch Mob. Rimanendo sempre a cavallo tra la fine degli anni 80 e i 90, un altro bel gruppo che prometteva bene e che avrebbe dovuto fare sfaceli erano i Talisman. I Talisman vengono fuori praticamente dall'abbandono di Jeff Scott Soto e Marcel Jacob della band di Ingi Malmsteen, con loro prendono insieme il virtuoso e bravo chitarrista Fredrik Åkesson, e con Julie Grow ai keyboards e Jake Samuels alla batteria producono un paio di album veramente che sono di ottimi dischi. Il primo, che esce nel 1990, e poi questo Genesis, che esce nel 1993. Il pezzo che vi faccio ascoltare dei Talisman è Coming Home. Questi dinosauri qua ne abbiamo già parlato e straparlato, ma però questo disco qua, anche se ma però non si dice, ma datemi la licenza poetica, dai, evviva. E di questo disco qua, che si chiama Headless Cross, non ne abbiamo mai accennato, perché è uno dei tanti dischi che escono ancora negli anni 80, ma verso la fine degli anni 80, con la formazione che oramai era diventata un po' uso e getta, a seconda di quello che aveva in mente Tony Iommi in quel periodo. E tra l'altro questa è una grande formazione, perché c'è Tony Martin alla voce, oltre a Tony Iommi naturalmente alla chitarra, Geoff Nichols alle tastiere, Larry Cantor al basso e un certo Cozy Powell, forse il mio secondo o terzo batterista preferito di sempre, alla batteria. E pubblicano nel 1989 i Black Sabbath questo Headless Cross, che è un album veramente cupo, mistico. Intanto Headless Cross è il nome di un paese in Inghilterra che esiste veramente. E poi questo disco parla tantissimo di satanismo, di queste cose un po' occulte. C'è addirittura anche una canzone, quella che si chiama Devil and Daughter, quindi il diavolo e sua figlia, che è dedicata a Don e a Sharon Arden, la moglie di Ozzy, e che insomma è a suo padre, quindi si vede che Tony Iommi non gli voleva tantissimo bene e non aveva sicuramente molta stima di loro. E poi c'è questa canzone qua che voglio farvi ascoltare, si chiama When the Death Calls, quando la morte chiama, e al suo interno in questa canzone c'è ospite Brian May dei Queen, che essendo un grande amico di Iommi esegue la solo centrale del disco. Black Sabbath, When a Death Calls, 1989.
Misguided mortals, you burn.
All'inizio degli anni 90 ho iniziato anch'io ad affacciarmi, ascoltare, insomma, tutte, forse l'avevo già anche detto, di queste, tutte queste nuove band che arrivavano e che davano un po' una svolta, cercavano di aprire al classic heavy metal o all'hard rock. Una delle band che all'epoca ho ascoltato molto volentieri, anche adesso ogni tanto la riascolto, sono i Fault Industry, che pubblicano 5 dischi. Loro erano un po' trash, un po' sperimentavano, insomma, uno stile un po' che si avvicinava ai Voivod o ai Mr. Bungle, non so se avete presente. Ed erano 4 musicisti straordinari: il batterista era Dusty Donaldson, cantante e bassista Brent Oberlin e i due chitarristi Christopher Lee e Paul Enzio. E soprattutto col primo disco io li trovo molto innovativi. Il disco si chiama Songs for Insect, è del 1992. Questa è la canzone che apre tutto il loro lavoro. Si chiama Third Eye, il terzo occhio, scusate. Fault Industry. non male questo brano, non male, non mi dispiace, ma poi però io torno sempre al mio vecchio sano metal, hard rock e soprattutto trash, perché voglio farvi ascoltare un brano, io, questo brano veramente io lo adoro, l'ho sempre adorato, mi piacevano un sacco su questo disco qua, e voglio parlare dei Flotsam and Jetsam. Flotsam and Jetsam sono diventati famosi fondamentalmente nell'87-88, cos'è che era? Sì, quel periodo lì, 88 se non sbaglio. Perché? Perché Jason Newsted, da bassista dei Flotsam, passò a sostituire il bassista di Metallica, morto in un incidente, e quindi diventò un pochettino famoso anche il nome del loro gruppo, perché appunto i fans, sì, qualcuno lo conosceva, ma ottennero un po' di successo e un po' di curiosità per questa band, che ha sempre pubblicato comunque dei buoni dischi, e alla fine hanno pubblicato, pensate, una quindicina di dischi, quindi non è male. Tra l'altro la formazione rimane ancora quasi completamente intatta, perché la vecchia formazione, perché c'è ancora Eric Knutson alla voce, che è ormai presente dall'83. Vabbè, poi c'è la chitarra, c'è Steve Conley, che è uno degli ultimi arrivati, ma troviamo Michael Gilbert all'altra chitarra, che è presente dall'85, Michael Spencer al basso, anche lui arrivò a metà degli anni 80, e troviamo Kelly Davis Smith alla batteria, che è presente dagli esordi, da quando fu fondato il gruppo Flotsam and Jetsam in Arizona, appunto nell'81. Loro incidono un disco con la Metal Blade Records, che è questo Doomsday for the Seaworld, che secondo me è un disco trash perfetto. Il brano che apre questo album, ragazzi, che bomba! Hammerhead, Flotsam and Jetsam. Il gruppo per eccellenza, uno dei più conosciuti, ma sicuramente è per l'epic metal i Manowar, ma però soprattutto per i loro primi quattro dischi. Nel 1987 i Manowar pubblicano il quinto disco ed è secondo me l'ultimo disco decente. Insomma, in questo disco già ci sono dei brani discutibili e alcuni ancora belli. Tra l'altro dopo questo ci sarà ancora Ross The Boss per un disco e quindi dopo lui li abbandonerà perché capisce che stavano un attimino degradando verso la megalomania. E questo Fighting The World è l'ultimo disco appunto dove c'è l'impronta vero di Joey DeMaio e della sua band. E il brano che apre, quello che dà il titolo a tutto il disco, qui all'interno c'è anche Defender, che è un altro singolo molto bello, ma questo è un bel pezzo ancora in stile Manowar. 1987, Fighting The World. Siamo arrivati in fondo con un'altra bella puntata, ragazzi, bei dinosauri. Sono contento di questa trasmissione, mi è piaciuta un sacco. Siamo rimasti sempre a cavallo tra 89, 92, 93 massimo, ma è stata una bella trasmissioncina. E invece voglio chiudere con un brano di un gruppo che adoravo in quei primi anni in cui ascoltavo metal, e che purtroppo sono stati, direi, abbastanza sfortunati. Li abbiamo già ascoltati, sono gli Steel Crown, che arrivano da Trieste, la band di Jaco De Bonis. Con lui c'erano Frank Lewis alla chitarra, il grande Pino McKenna al basso e all'organo, e Silver Kid Bassi alla batteria. Il disco è Sunset Warrior, pubblicato nel 1986, e è un disco in cui si sente molto tutta l'italianità, e dove c'era una, forse ancora una mancanza di produzione, anche perché non c'erano tantissimi soldi per fare delle produzioni a livello degli altri gruppi stranieri. Comunque questo è un bel brano, e voglio salutarvi con gli Steel Crown insieme a questa Drifting in My Mind. Ci risentiamo la settimana prossima, dinosauri. State allerta, siamo a maggio.